6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini, oggi nel nostro magazine ospitiamo l'autore Noè Albergati che ci presenta il romanzo in versi Cemento e Vento, edito da Gabriele Capelli. Nato nell'Alto Malcantone, Noè Albergati ha conseguito un dottorato all'Università di Pisa in cotutela con l'Università di Friburgo, con uno studio sulla ricezione della magia nella letteratura estense, da Boiardo ad Ariosto. Da alcuni anni fa parte del comitato che organizza il festival letterario e di traduzione Incontri di Bienne. Nel 2019 è uscito il suo primo libro di poesia, Dal tramonto all'alba, edito da Alla Chiara Fonte. Cemento e Vento è il suo primo romanzo in versi. Un romanzo scritto appunto come una poesia, un romanzo molto toccante che nasce da una terribile esperienza personale. Lei, la protagonista, aveva tutto, un lavoro, un amore, gli amici, le normali serate fatte di aperitivi e i giorni dedicati al lavoro. Una vita ordinaria che si trasforma in straordinaria quando smette di riconoscersi e accettarsi, quando il malessere la scava dentro e diventa implacabile, fino a trasformare i giorni in una voragine. La depressione, il ricovero in ospedale accettato controvoglia, le medicine, le fughe. E poi c'è quel giorno, il giorno in cui lei mette fine a quel senso di inadeguatezza e si toglie la vita. Lei, la protagonista del romanzo, era la moglie dell'autore Noè Albergati. Noè Albergati, buonasera e benvenuto.
Buonasera a te e buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Nasce a dire vero prevalentemente, ma come gran parte della mia poesia, a scopo personale, quindi l'idea di pubblicarlo è venuta in un secondo momento. In questo caso specifico è proprio stato un percorso terapeutico, quindi io l'ho scritto proprio come terapia e solo a un certo punto, quando mi hanno chiesto in un'occasione letteraria di leggere delle mie poesie, quando sono andato per leggere ho detto ma in questo momento tutto il resto che ho scritto non avrebbe senso per me, e ho letto i primi frammenti che avevo scritto. La reazione del pubblico è molto toccata, e anche molto persone che sono poi venute a dirmi ma anche io ho un conoscente che eccetera, mi ha davvero parlato, mi ha fatto pensare ok, forse una volta che sarà finito, se effettivamente il risultato letterario è valido, vale la pena pensarlo anche per un pubblico. Sì, è un testo autobiografico, poi ci sono magari alcune cose che sono leggermente cambiate o adattate soprattutto a livello temporale, più che cambiate, però rimane molto autobiografico. Il perché la protagonista si toglie la vita è anche quello che è soprattutto all'inizio del testo che incuriosisce un po', perché è un motivo che per molti potrebbe sembrare futile, una diagnostica di rosacea, quindi un naso e le gote che si arrossano per emozioni, sbalzi di temperatura, bevande alcoliche e vari altri effetti. Ma di per sé è incurabile perché è cronico, ma che appunto non ha nessun altro effetto sul fisico se non questo aspetto estetico un po' alterato. Però questo scatena poi tutte delle problematiche nella protagonista, portandola a una depressione, protagonista che era appunto la mia ex moglie. E quindi appunto parte da lì, perché è da lì che poi si sviluppa tutta la storia e arriva tutto il seguito. E parte lì perché è quello il momento in cui una quotidianità di per sé serena, era molto felice, andava tutto bene, c'erano appena trasferiti, le aveva appena trovato un lavoro più fisso, cioè sembrava davvero che ormai il futuro tra virgolette potesse cominciare a essere pianificato in maniera un po' più seria dopo gli studi, dopo vari momenti di, diciamo, di precarietà. E invece questo elemento, che per molti potrebbe essere insignificante, introduce proprio uno scarto nella quotidianità da cui parte il racconto.
E l'io narrante sei tu, l'io narrante sì. È chi resta e sei anche un protagonista di questa storia.
Esatto, soprattutto perché al momento di raccontarla io non posso avere la pretesa di sapere cosa lei pensasse, cosa lei provasse. Per fortuna non ho mai avuto la depressione, quindi non è un libro in cui io pretendo di spiegare o in qualche modo accompagnare chi soffre di depressione dando delle soluzioni, assolutamente no. Quindi io potrei partire solo dal mio punto di vista di una persona che vive prima con una persona che soffre di depressione e che successivamente poi, anche questo non è un grande spoiler perché già nella quarta di copertina, si toglie la vita appunto. E anche il dopo mi interessava. Come vai avanti dopo? Cosa succede dopo?
Ecco, come è andato avanti lei?
Magari prima aggiungo ancora che mi interessava soprattutto perché se il suicidio era un tabù, ma adesso lo è sempre di meno, e anche la depressione se ne parla già di più, ci sono varie opere che comunque la trattano, invece l'esperienza di chi rimane di fianco a chi è depresso, come lo gestisce, e di chi, diciamo, sopravvive, perché in un certo modo si è sopravvissuti di un evento traumatico, anche psicologicamente viene proprio definito così, al suicidio di una persona molto cara, c'è veramente poco. E quindi io già l'ho vissuta sentendomi di per sé molto solo, ma l'ho capito solo dopo. E quindi quando ho cominciato a scrivere ho detto, ma magari se qualcuno si trova in quella situazione, se io avessi letto qualcosa, avessi avuto una voce che mi diceva, guarda che se pensi certe cose è normale, l'avrei vissuta meglio. Vissuta molto male tutta la prima parte, anche per una certa incomunicabilità, nel senso che appunto la protagonista era molto emotiva, io invece tendenzialmente sono molto razionale, e quindi il mio tentativo di intervenire sulla sua depressione, di discuterne, di parlarne, partiva da un linguaggio che lei non capiva. E quindi lì c'è stato proprio il primo grande muro, e forse la cosa che ha fatto più male in quel momento lì è non riuscire più a capirsi, quando invece prima ci capivamo pur nella diversità molto bene. Quindi la prima fase è stata questa solitudine, anche una mia incapacità, che può sembrare paradossale perché ho scritto questo testo, ma la mia incapacità di parlare agli altri di quello che io provavo. Avevo molta difficoltà, quindi sono chiuso e dicevo, ma no, va tutto bene, si risolverà, a posto, sto gestendo. E lì almeno fino al suicidio. Dopo il momento del suicidio ho detto, no, qui deve cambiare qualcosa, non posso, anche se la reazione sarebbe quella, chiudermi a riccio e dire, gestisco tutto io. Quindi ovviamente un percorso psicologico di accompagnamento che è stato molto utile per anche sviscerare alcuni pensieri, alcuni sentimenti che magari non avevo ben inquadrato. E lì l'ho proprio notato perché si è costruito nell'arco di 2 anni questo testo, più un anno di revisione più o meno, e ho cominciato abbastanza vicino al suicidio a scrivere le prime bozze, ma inizialmente riuscivo solo a dire certe cose, poi seduta dopo seduta, rielaborazione mia con l'aiuto appunto del sostegno psicologico, giorno dopo giorno, ogni volta che tornavo a riscrivere un pezzo mi accorgevo che riuscivo ad aggiungere qualcosa che prima non riuscivo a dire a me, ancora prima ad ammettere a me. E a quel punto, quando arrivava nel testo, era qualcosa che un po' era già stato affrontato, che riuscivo ad affrontare io e a parlarne. Quindi ho proprio visto anche un'evoluzione di come vivere il lutto e soprattutto, più che il lutto in sé, i mesi precedenti al lutto, perché per me è stato soprattutto un problema come io ho affrontato la depressione, chiaramente, e con tutte le sentimenti che uno si può immaginare. L'altro poi problema creato dopo, il dopo, diciamo la rinascita, per usare un termine un po' banale, ma effettivamente è stato così, è l'incontro di una nuova persona, quindi la nascita di una nuova relazione, problematico perché uno dice, ma no, bello, trovi qualcuno, sì, quello senz'altro mi ha aiutato tantissimo anche quello a ridarmi un po' di fiducia, a ridarmi energia per affrontare quel vuoto, problematico soprattutto per 2 motivi, uno, l'incontro è avvenuto abbastanza a ridosso del suicidio, 1 mese dopo. E chiaramente per convenzioni sociali, ma anche per la confusione che avevo, io era molto molto presto. Però anche lì, come dico nel testo, a un certo punto non può dire no, guarda, aspettami, ci rincontriamo fra mezzo anno e vediamo. Cioè se capita in un certo modo devi un po' seguire. E poi soprattutto era appunto relazionarmi con questa persona, era uno dei momenti in cui stavo meglio, quindi ne avevo anche bisogno, tra virgolette. Il secondo problema è stato capire fino a che punto era davvero un sentimento autentico o un semplice... ho un buco, devo riempirlo.
La struttura di questo romanzo molto toccante è una struttura particolare perché si tratta di un romanzo in versi.
Esatto, sì. Allora, lì devo ammettere che la denominazione, l'etichetta è merito di Fabiano Alborghetti, che appunto cura la parte di poesia per Capelli Editore e a cui io avevo inviato il testo nella sua prima bozza proprio per la sua expertise nella forma di romanzo in versi o comunque di poesia narrativa lunga. E io inizialmente lo definivo poema, però effettivamente poi parlando con lui mi ha detto no, guarda che non è un poema, il poema è qualcosa d'altro, c'è proprio un ritmo narrativo, c'è proprio una storia che si sviluppa, quindi è un romanzo in versi, quindi diciamo che già io non è che sono partito dall'idea di scrivo romanzo in versi, era praticamente l'idea di scrivere un poema perché era una poesia lunga in vari frammenti. Poi effettivamente si è fuso in qualcosa di più organico, di più complesso ed è diventato un romanzo in versi. Paradossalmente la forma scoperta appunto qui per la prima volta, perché non avevo mai scritto romanzi in versi, ma neanche forme di poesia così lunga, che più mi si avvicina, perché effettivamente io scrivo sia poesia che prosa. Di solito parto più dalla poesia per cose che mi disturbano, per capirla e per rifletterci sopra. La prosa poi spesso invece interviene per sviscerare altri aspetti che magari la poesia non è riuscita, o anche a scopo più recreativo, mi diverto anche a scrivere proprio per sperimentare stili. Però finora, quando io scrivevo poesia, spesso avevo in mente un'idea, dicevo, ah sì, io lavorerei così così, e poi scrivevo e non è che mi avvicinassi sempre così tanto all'idea, era spesso un po' deludente, spesso un po', arriva fino a un certo punto. In prosa, se io avevo un'idea e dicevo, voglio raggiungere quello e dirlo così così, tendenzialmente si avvicinava molto alla mia idea, quindi avevo una padronanza della prosa molto più sicura. Questa forma qua, anche stilisticamente, è nata molto spontanea. Cioè, poi è stata una riflessione, ma a partire da quello che c'era già, per dire, ok, che pattern linguistici, che stilemi, che strategie voglio, che riconosco, voglio potenziare e incrementare. Però è già arrivato in maniera abbastanza spontanea. E anche quello è stata una sorpresa, perché dopo appunto, il primo libro di poesia che citavi, ero un po' bloccato perché mi sembrava molto tradizionale come impostazione, come linguaggio, non ero... Ero soddisfatto perché è stato un po' mettere una pietra miliare e dire
che sono... Stiamo parlando del libro di poesia Dal tramonto all'alba.
Che è appunto quello più classico, proprio una raccolta di poesie. C'è un po' un fil rouge, ma è una raccolta abbastanza classica. E mi sembrava che appunto non innovasse tanto, quindi ero un po' bloccato perché ho detto, bene, ho fatto un punto della situazione, è il mio lavoro degli ultimi 10 anni come poeta, un'antologia, un'autoantologia di quelli che davvero mi sembravano meritevoli di essere salvati, ma sono un po' bloccato. E invece appunto è arrivato questo nuovo stile, molto diverso, chi eventualmente leggerà entrambi i libri lo vedrà, molto spontaneamente, come se il linguaggio per dire quella cosa lì in qualche modo fosse già arrivato. E quindi mi sono trovato a scrivere un romanzo in versi, che quindi è un po' una fusione tra poesia e prosa, in maniera terapeutica, come di solito uso la poesia, ma riuscendo effettivamente a dire come volevo dire una cosa, come con la prosa. Poi magari andando avanti sulla scansione che avevo già menzionato, appunto è scansionato a mese, quindi c'è una scansione temporale, ogni capitolo è un mese.
È un mese, sì. Ogni capitolo è un mese.
E anche lì spesso uno va a trovare i motivi, ha costruito, ha pensato, no, anche qua è nato perché avevo bisogno di un po' di ordine, cosa è capitato quando, e non l'ho scritto di fila, cioè magari ho scritto un po' di frammenti in un mese, poi un po' di frammenti in un altro, un po' in un altro, poi ci ritornavo, aggiungevo frammenti, collegavo, quindi è nato un po' a macchie, e non subito dall'inizio alla fine, e poi l'ho tenuta perché mi sembrava utile anche per chi legge, per capire un po' come si evolve temporalmente la vicenda, perché in questo caso le tempistiche sono importanti, quanto è rapida la depressione, quanto arriva relativamente presto il suicidio nel caso depressivo, quanto io presto ho conosciuto la mia compagna attuale, appunto la nuova compagna, eccetera eccetera. Quindi quello mi è sembrato che adesso è una buona idea di evoluzione interna, se no rimaneva un po' tutto magari anche astratto senza una temporalità. C'è solo una terza parte che non è più specificato quando è, capita dopo, x tempo dopo, e lì non specifico più. Ed è un po' appunto dopo tot tempo che non è specificato come vanno avanti le cose, come affronto io la quotidianità con la mia nuova compagna.
Noel Bergati, se la sente di leggerci un passaggio del suo romanzo?
Sì, senz'altro. Leggo come frammento magari proprio il frammento che in maniera più esplicita dà conto del percorso psicologico, perché riporta un po' tutti gli stadi che uno di solito, diciamo, nello stereotipo uno affronta nel lutto, che io in parte ho affrontato in parte, no? Quindi trovo interessante proprio per questo aggancio, senza neanche conoscere il resto della storia, ecco, si capisce molto bene. Cosa provi? Indaga la voce. Cerco di setacciare le emozioni del pensiero. Sprofondo, riemergo. Non rabbia, non vedo un affronto nel suo gesto, solo disperazione, né negazione dell'amore, ma un'anima inerme al dolore. Non sensi di colpa, penso, almeno, non perché è perfetto il mio agire tra martelli, scoppi d'ira, distanze, insulti, vai dove cazzo ti pare, ma perché segno umano dei miei limiti. Tentativo estremo di starti vicino senza capacità, senza strumenti, perso, verso un linguaggio diverso che non capivo. Tristezza. tanta tristezza. Per il futuro di esperienze, di gioiosi ricordi che già avevo immaginato, un po' vissuto, che si è sbrecciato come un affresco, lasciandomi con lo sfrego rosso della sinoppia. Sollievo, nello stupore di provarlo, per il timore di anni di sorrisi lontani dagli occhi, di discorsi sul naso, di rossi accessi che innescano il pianto, i malumori. Sollievo perché non ti avrei mai lasciata, così, in mezzo a un dolore deserto, uniti nella buona e nella cattiva sorte. Ma ancora giovane, una vita di tristezza davanti incuteva timore. Sollievo, ma non desiderio di quel salto che ponesse fine ai dubbi, disposto a scommettere fino in fondo, a soffrire per anni per ritrovare quel sorriso, quegli occhi che avevano incrinato il mio carapace.
Noel Bergati, autore del romanzo in versi Cemento e Vento, edito da Gabriele Capelli, sarà ospite a Chiasso Letteraria, Festival Internazionale di Letteratura, che si terrà dal 7 all'11 maggio. Noè, cosa prova nel presentare davanti a un pubblico, appunto in presenza, questa sua drammatica storia?
Precisamente la domenica 11 maggio alle 16:45. Devo dire che non saprei bene, perché ho già letto dei frammenti, come ho anticipato, ad avere in più occasioni, ma a un pubblico molto ridotto e dove ero quasi più concentrato sulla lettura, perché non ero neanche sicuro di riuscire a leggere. In questo caso invece parlare di questo libro, leggere delle parti, rispondere alle domande con un pubblico così ampio, non saprei davvero dire come mi sentirò allora. Adesso sicuramente molto emozionato, anche molto eccitato dall'opportunità. È chiaro che essere invitato a un festival così fa molto piacere, ma è un po' un'incognita poi come mi sentirò al momento dell'incontro.
Cemento e vento, edito da Gabriele Capelli, è il romanzo di Noè Albergati, che ringrazio per essere stato con noi, per questa importante testimonianza e per aver appunto condiviso questa sua esperienza. Grazie.
Grazie a voi per l'invito.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie anche a voi per averci seguiti, appuntamento alla prossima settimana. Da Angelica Arbasini un cordiale saluto.